Vangelo di Giovanni, capitolo 13, dal versetto 33. È Gesù che ci parla, è Gesù che ci parla, figlioli, e per poco che sono ancora con voi, voi mi cercherete, e come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così lo dico ora a voi. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Andiamo alla grafica di oggi. Ho pensato allo scambio di doni. Oggi parliamo di reciprocità. Tra qualche momento provo a spiegare questo bellissimo concetto, che è un concetto profondamente scritturale, biblico. Cos'è la reciprocità? Io la vedo così: è un donarsi l'un l'altro, come lo scambio di regali, quando il regalo spesso sei proprio tu, sono io, per il bene dell'altro e perché Dio me lo sta chiedendo. Che bella parola, reciprocità. E ho provato a definirla pescando in 3-4 definizioni da dizionario. E la reciprocità per me è il carattere o la caratteristica di un affetto, di un sentimento, di un rapporto che si basa su una corrispondenza, su una comune intenzione. Reciprocità è una parola di origine latina. Qualche giorno fa, solo qualche giorno fa, ho scoperto che reciprocità, reciproco, derivano da due parole, recus e procus. L'accentazione è giusta? Parlo come leggo. Recus, procus. Recus indietro, procus avanti. Reciprocità, reciproco. E allo stesso tempo avanti e indietro. Un passo avanti e un passo indietro. Meraviglioso. Io vedo nella reciprocità l'importanza di incontrarsi in ogni singolo aspetto che riguarda ogni singolo rapporto. Lo ripeto, per me la reciprocità è l'importanza di incontrarsi in ogni singolo aspetto di ogni singolo rapporto. Magari a me tocca fare un passo avanti questa volta, a te fare un passo indietro. Domani magari io dovrò fare retromarcia in un certo senso e tu dovrai aiutarmi venendomi incontro. Questa è reciprocità biblica. Gesù ha detto: vi do un nuovo insegnamento, vi do un nuovo comandamento, una regola di vita, amatevi l'un l'altro. Lo sai quante volte nel Nuovo Testamento c'è questa espressione gli uni gli altri? O a vicenda, o reciprocamente? 59 volte. La prima e più importante menzione sono proprio le parole di Gesù che abbiamo letto prima. Amatevi gli uni gli altri. Gesù dice in maniera molto affettuosa, chiamando i discepoli figlioli, figli miei, sono ancora con voi per poco. Voi mi cercherete, ma dove vado io non potete venire, mi raggiungerete dopo, più avanti. Ma Gesù dice ancora, fisicamente presente con i suoi discepoli, vi do un nuovo insegnamento, un valore nuovo, dovete amarvi a vicenda. Gesù dice ai suoi discepoli, dovete volervi bene, perché questo vi caratterizzerà. Questo amore è qualcosa di distintivo tra i credenti, nella chiesa di ieri, nella chiesa di oggi e di domani, finché il Signore non ritornerà. Reciprocità a partire dall'amore di cui Dio è l'esempio perfetto, perché Dio è amore, scrive sempre l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera. E voglio parlare di reciprocità nei due ambiti di vita in cui si ama, si gioisce e si soffre di più: la famiglia e la Chiesa, la famiglia naturale e la famiglia spirituale. Ricorda, non c'è posto in cui si ama, si gioisce e si soffre di più. Non dobbiamo idealizzare la famiglia, non dobbiamo idolatrare una comunità di fede. Guardiamo in faccia la realtà. La famiglia è un'istituzione bellissima, d'altronde tutto quello che Dio ha voluto è bello, vero? Così la Chiesa è un'idea di Dio, una dimensione affettiva in cui possiamo seguire Gesù, ma ci sono gioie e problemi. 59 volte, leggiamo nel Nuovo Testamento, oltre ad amarci gli uni gli altri, voglio fare una brevissima rassegna delle volte in cui nel Nuovo Testamento parliamo di reciprocità spirituale, familiare. La Bibbia ci dice nel Nuovo Testamento di stimarci l'un l'altro. Stimarci vuol dire dare valore, trovare valore nell'altro che Dio ci ha donato. La Bibbia ci dice di vivere in armonia reciproca, e c'è bisogno dell'impegno di tutti, vero? La Bibbia dice di smettere di giudicarci a vicenda. La Bibbia ci dice di accoglierci l'un l'altro, di essere aperti, non fare mai cerchie, ma piuttosto semicerchi, creare contesti, rapporti, situazioni in cui altri possano cominciare a sentirsi accolti, benvoluti, parte di noi. Il Nuovo Testamento ci dice anche in tema di reciprocità di istruirci l'un l'altro. Se da una parte la Bibbia ci dice che non dovremmo fare e sentirci maestri, pronti a insegnare e non disposti ad ascoltare, la Bibbia ci parla di istruzione reciproca. Tu puoi trasmettere qualcosa a me che io non ricordo, che io non conosco, che io non comprendo. Tu puoi ricevere da me degli insegnamenti che Dio ci dà nella sua parola, ma per fare questo, per vivere questo, ci vuole umiltà, è vero? Signore, dammene in abbondanza. La Bibbia ci dice poi, parlando di reciprocità, di aspettarci. Te lo ricordavi? Aspettatevi gli uni gli altri. Nella chiesa di Corinto questo era un problema. Facevano rinfreschi, facevano agapi, celebravano la cena del Signore, e a Corinto tanti facevano come se gli altri non esistessero. Cominciavano a mangiare, non avevano rispetto per chi magari aveva meno risorse, meno opportunità. Aspettiamoci a vicenda. Lo so, per aspettare tocca avere pazienza. A questo ci chiama il Signore. Infatti la Bibbia parla anche di avere pazienza l'uno verso l'altro. La Bibbia parla di sopportarsi l'uno l'altro. Sopportarsi, sostenersi, portarsi uno sull'altro, come le pietre fanno, perché un edificio possa essere veramente un edificio. La Bibbia mi dice anche di aver cura gli uni degli altri, di, attenzione, qui i credenti sembrerebbero essere pirania. La Bibbia ci dice anche di non morderci e non divorarci a vicenda. Ma come? Nelle chiese esiste il cannibalismo. Ma quante volte una mia reazione ti può dare l'idea, ti potrebbe avere dare l'idea di che io ti voglia aggredire, che io ti voglia sbranare? Quante volte siamo così brutali? Capita solo a me? Di essere brutali, aggressivi nei modi, e tante volte è possibile essere più aggressivi con le parole che con le mani. E la Bibbia ci dice, no, voi non dovete sbranarvi, non dovete aggredirvi, dovete aiutarvi l'un l'altro. La Bibbia mi dice di non provocarci, di non invidiarci a vicenda. La Bibbia mi dice di portare i pesi l'uno dell'altro, reciprocità, avanti, indietro. Bisogna incontrarsi. Spesso non ci si capisce perché non ci si incontra. Spesso non si ascolta perché io rimango in là e tu rimani in qua, da quest'altra parte. La Bibbia mi dice anche di essere l'uno verso l'altro comprensivi, misericordiosi. Cos'è la misericordia? La misericordia è avere un cuore per le necessità dell'altro. Un cuore per i problemi che qualcun altro sta attraversando. Ma la Bibbia mi dice anche di sottomettermi agli altri e di farlo reciprocamente. Benedetta è quella chiesa che ha capito che bisogna che ci sia sottomissione e rispetto reciproci ad ogni livello. La Bibbia non parla mai di una chiesa dominata da un responsabile, da un leader, da un conduttore. La Bibbia dice che i responsabili di chiese non sono tiranni, non devono dominare sugli altri, ma devono essere pastori. Il pastore segue, sta accanto, fornisce cibo, ciò che è necessario, conduce, accompagna. Questo è un pastore nell'ottica biblica e io voglio cercare di ricordarlo ogni giorno. Sottomissione reciproca, i responsabili sottomessi alla comunità, alla sua individualità, al suo modo di essere e viceversa. Così in ogni forma di collaborazione nella comunità dovrebbe esserci rispetto per il servizio che l'altro presta. La Bibbia ci dice anche di perdonarci a vicenda. Io ho bisogno di perdono, ma ho bisogno di perdonare. Vale anche per te? Sei consapevole che hai bisogno di perdonare determinate cose, ma hai bisogno anche di essere perdonato, di essere perdonata. Quante volte nei conflitti si vede il perdono in maniera solo unilaterale. Perciò è importante parlare di reciprocità biblica. Perdonarci a vicenda. E poi la Bibbia mi parla di bisogno di incoraggiamento reciproco, di preghiera reciproca. La Bibbia mi dice di essere umili tutti, l'uno verso l'altro, di edificarci, di correggerci. Correggerci non vuol dire urlare, non vuol dire colpire, non vuol dire andare diretti per far male. Quante volte viene fraintesa la correzione? Ma la correzione è un consiglio, la correzione è un indirizzo che tu con umiltà dai su base biblica. Certamente non su base personale, arbitraria. Beh, se un consiglio ti viene chiesto, dallo. Io penso che bisogna dare consigli in due casi, se è strettamente necessario e se è veramente richiesto. Altrimenti lascia stare, non elargire, non ti fare distributrice, distributore di consigli, perché rischiano di cadere nel vuoto, oltretutto, di generare gli effetti contrari. Se è necessario che tu dica quella cosa, dilla. Se ti viene richiesto, di quello che pensi, onestamente, secondo quello che tu hai afferrato della parola di Dio. E poi la Bibbia cos'altro mi dice? Sono quasi alla fine delle 59 menzioni, perché sto andando abbastanza veloce, sto cercando di riassumere, ma non volevo togliere nulla di quello che la Bibbia ci dice. La Bibbia ci dice anche di parlarci a vicenda come? Quale dovrebbe essere la lingua più amata dal credente? Salmi, inni, cantici spirituali, la lode è la lingua più bella attraverso la quale i credenti comunicano, quella lode ispirata alla parola di Dio. Quello che è veramente lode secondo come Dio intende questo concetto di lode, di elevazione verso il Signore. Noi parliamo davvero al cuore l'uno dell'altro quando siamo uniti nel dare a Dio l'onore che gli spetta. E quindi per questo noi dovremmo essere come credenti selettivi su quello che diciamo. Ci sono cose che non dovremmo dire, che non servono, che forse avremmo anche il diritto di dire. Ma analizzando i benefici, il rapporto costo-benefici, ci sono cose che io farei bene a non dire, a non raccontare, a non riferire, sulle quali non ritornare. Amatevi l'un l'altro. Vedete, se ci fossimo fermati solo a questo, al punto di partenza, la base, il piano terra, amatevi l'un l'altro, le parole di Gesù, ma non possiamo fermarci alle parole iniziali di Gesù. Continuiamo con le parole di Gesù, continuiamo a ribadire quello che per Dio conta. Sto per concludere questo aspetto. Dovremmo anche, dice la Bibbia, confessare i peccati gli uni agli altri. E nella Bibbia non troviamo l'uomo di chiesa, il ministro di Dio che raccoglie le confessioni del fedele e proclama l'assoluzione. Nella Bibbia questo non esiste. Non esiste. Ma c'è una forma di confessione che fa parte di quell'amore reciproco, di quella reciprocità spirituale che esiste nella Chiesa. Quando io commetto degli sbagli, dovrei essere disposto ad ammetterli, a dichiararli e a chiedere perdono. Quando gli errori sono di dominio pubblico, anche le scuse dovrebbero essere di dominio pubblico. Si racconta di un uomo di governo che era stato duramente attaccato da un giornalista che l'aveva fatto a pezzi pubblicamente durante una conferenza stampa, il giornalista al politico. Tempo dopo il giornalista, avendo appurato che le sue accuse contro l'uomo di governo erano false, erano infondate, tanto tempo dopo, in un bagno, mentre si lavavano le mani, ha avuto quel politico accanto e ha sentito il bisogno di scusarsi. L'uomo di governo gli ha detto: io accetto le tue scuse, ma avrei preferito che tu al bagno mi avessi attaccato e pubblicamente mi avessi onorato. Certe volte facciamo così. Prendiamo posizione su qualcuno, diciamo determinate cose anche pesanti, lo facciamo pubblicamente e poi ci scusiamo segretamente al telefono. Ah, quella volta, sai, scusami per quella volta. Sapete che a me è successo? Forse a voi no, mai. A voi, anche a voi è successo. Anche a voi è successo. Che qualcuno platealmente abbia detto qualcosa contro di voi, abbia messo in discussione qualcosa che voi avevate detto, stavate dicendo qualcosa sul vostro conto che magari minava anche la vostra reputazione. E poi scuse private, magari su WhatsApp, su Messenger di Facebook. Dovremmo essere giusti. Io ho detto delle cose pubblicamente, allora faccio le scuse pubblicamente. Se l'ho detta segretamente, mi scuso in maniera riservata. Credo che così dovrebbe andare. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri, perché Dio lo sa che quando non c'è armonia in una comunità ci sono legami spirituali. La mancanza di perdono, il rancore, crea dei legami spirituali negativi, dei lacci spirituali, degli impedimenti che non ci permettono di andare avanti come potremmo nel servire il Signore. Ho pensato anche alla famiglia. Quello che abbiamo letto le 59 volte in cui nel Nuovo Testamento leggiamo gli uni, gli altri, riguardano la Chiesa, riguardano i rapporti in generale. Alcune cose le vorrei dire in maniera particolare in riferimento alla famiglia, alle coppie, al rapporto figli-genitori, genitori-figli, a casa, insomma, l'ottica familiare. Come nella vita di chiesa, così nella vita di famiglia l'amore è la base. L'amore è il piano terra di ogni edificio spirituale. Proprio come ha detto Gesù, dovete amarvi gli uni gli altri. Questo è l'elemento fondativo di una chiesa, l'elemento costitutivo, l'elemento fortificante, unificante in una chiesa, nei veri discepoli. Da questo vi riconosceranno, vi qualificheranno, vi individueranno, sarete credibili se avete amore gli uni verso gli altri. Ma che pensiamo? Se questo è vero tra i discepoli, se questo è vero in una comunità di credenti, cristiani, ma non è vero ancor di più in una famiglia? La famiglia è il fondamento della società, la famiglia è il fondamento di una comunità. Una comunità cristiana, d'altronde, è un'aggregazione di famiglie, no? E quindi vogliamo aver cura di questi valori spirituali a partire dall'amore a casa nostra. L'amore, la base della vera reciprocità, l'incontro in ogni relazione a partire da quelle familiari ha inizio dall'amore. Ma cos'è l'amore in una famiglia? Se dicessi in famiglia bisogna volersi bene perché Dio è amore, perché Gesù ha parlato, ci ha dato questo nuovo comandamento di amarci gli uni gli altri, se mi fermassi lì ognuno tornerebbe a casa con la sua idea personale. Dobbiamo volerci bene. Bello. Ma come? In che senso? In che modo? Vorrei predicare prima a me stesso. Penso che l'amore in famiglia cominci dal guardarci. Ma ci fate caso? Io lo vedo a casa nostra. Ci fate caso quanto poco delle volte, soprattutto in certi orari, ci guardiamo negli occhi? Torniamo a casa, entriamo a casa, forse con delle buste della spesa in mano, forse con qualcos'altro in mano, una cartella, una borsa, uno zaino che rappresenta la nostra attività, il nostro impegno, il nostro da fare. A quell'ora torniamo a casa, quante volte gli sguardi non si incontrano? Di moglie e marito, di marito e moglie, dei genitori con i figli, della mamma col figlio, con la figlia. Vi capita di notare solo dopo parecchio tempo che siete tornati a casa? Non ci sono stati sguardi, non c'è stato incontro, non c'è stata reciprocità. E spesso il paradosso è che in una famiglia che dovrebbe essere la patria dell'amore c'è solitudine. Una solitudine fatta soprattutto di sguardi distratti. Io voglio ricordare prima a me che questo, o i membri della famiglia dei device, dei dispositivi, questa famiglia di dispositivi è un grande aiuto, è una grande risorsa anche parlando di relazioni, ma è anche una pietra d'inciampo, è una barriera. Pochi centimetri possono rappresentare un alto muro, pochi centimetri possono rappresentare un muro di Berlino, nella nostra casa, nelle nostre relazioni. Vogliamo cercare di imparare quando è il momento di mettere via questo dispositivo, di mettere via il telefono. Voi dovreste preoccuparvi se io o se qualcuno vi dovesse rispondere sempre. qualunque ora della giornata. Io anni fa avrei considerato un pastore super se a qualunque ora della giornata tu gli scrivi e lui ti risponde. Ma per me sarebbe diventato un mito quel pastore. Oggi la penso diversamente. Non è un mito quel pastore per me. È un mito, scusate il termine, è un esempio, ok, più adatto al contesto, è un esempio, se quel pastore l'ho chiamato, gli ho scritto, mi risponde, ma magari mi dice, ero con mia moglie. Che ne pensate? Stavo facendo un discorso con mio figlio, non potevo interrompere. Di cosa avevi bisogno? C'è bisogno di sguardi, c'è bisogno di considerarci a vicenda. Spesso ci sentiamo così insicuri, spesso ci sentiamo così soli, così vulnerabili, perché a cominciare dalle famiglie c'è poca considerazione. Si dà poco valore all'altro, si dà per scontato che ci sia il coniuge, che ci siano i tuoi figli, che ci sia tua figlia, ci sia tuo figlio. In questo la mascherina ovviamente non ci aiuta, mettiamola, finché sarà necessario mettiamola. Ieri pomeriggio stavamo facendo due passi con qualche amico in piazza 4 Novembre e c'era un gruppo di persone con serie difficoltà, a mio avviso in no mask, durante un'epidemia, no mask. Dei ragazzi mi hanno sorpreso, l'hanno detto male, non hanno usato i termini giusti, ma dei ragazzi, vedendo un bel gruppetto di adulti lì seduti dicendo no, i negazionisti del virus, i no mask, questi ragazzi si sono girati dicendo loro, voi ci state segnando il futuro. I ragazzi forse pensavano semplicemente all'estate. Ed è lecito che dei ragazzi in questo periodo possano pensare tanto all'estate, a quello che possono fare d'estate. Ma se la mascherina non ci aiuta da una parte a livello relazionale, ci vuole doppia fatica, Signore, dacci doppia forza per dire tanto attraverso gli sguardi. Questo è amore. Amore oggi è indossare la mascherina. Amore oggi è avere quella capacità amorevole di guardare gli occhi attraverso il limite, sì, della mascherina. È un'idea mia personale, ma l'ho voluta condividere. L'amore è un rispecchiarsi nell'altro, è un volersi capire. L'amore è un volersi aiutare. Mi piace che nella Bibbia, prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, la sfera forse più delicata, tra le più belle del matrimonio, la sfera intima, la sfera sessuale. L'Apostolo Paolo fa un discorso di questo tipo. Il corpo della moglie appartiene al marito, è un dono al marito. Il corpo del marito è un dono alla moglie. Se vedessimo la sessualità come un dono da farsi, da scambiarci. Delle volte anche nella famiglia cristiana la sessualità viene vista come uno sforzo, una concessione. Non è l'idea biblica. Anche in alcune famiglie, coppie cristiane, la sessualità viene vista come un'arma che tu tieni dalla parte del manico. Perché se tu non fai determinate cose, se tu non mi assecondi sotto determinati aspetti, digiuno. Sono chiaro, sorelle, fratelli. Questo mi dice la Bibbia. Non è questa la sessualità vissuta secondo la parola di Dio. Il dono della sessualità, come qualunque altro dono nel matrimonio, è un bene che si dà, che si regala per il bene dell'altro. E se l'uno ha cura del bene dell'altro e lo si fa reciprocamente, allora c'è la vera felicità. Reciprocità, reciprocità. Dare ascolto, cominciamo sempre dal dare, ci troveremo bene davanti a Dio, secondo quello che la Bibbia ci trasmette. A partire dall'ascolto, diamo ascolto, abbiamo ascolto. Noi pensiamo al dare, se ognuno di noi pensa al dare, tutti diamo e riceviamo, non è così? Ascolto, considerazione, attenzione, empatia, sensibilità, generosità nella famiglia. Generosità nella famiglia. Certe volte c'è un dislivello pazzesco. C'è un dislivello pazzesco, c'è tanto di quel sessismo, di quella discriminazione. E perché la donna non deve avere delle stesse opportunità lavorative, di formazione? Dove sta scritto? Dove sta scritto che tu vai a fare la partita a calcetto con gli amici e tua moglie? Ma dove sta scritto? Qual è il tuo fondamento biblico per fare una cosa del genere? Qual è il fondamento biblico? Dove te lo dice il Signore? Io col tempo ho cercato di imparare a chiedere, a dire a una donna casalinga: non lavori, ma lavori anche fuori casa? Io non dico a una donna: lavori? Perché se fa la sua parte, lavora, e sai quanto? Lavori anche a casa. Qual è il presupposto, biblicamente? Dimmi qual è il presupposto. Ma Dio ha stabilito dei ruoli. Ah, nei ruoli che Dio ha stabilito c'è il calcetto. Tuo è la sedicesima, diciottesima ora di lavoro di tua moglie? Ah sì? E dove sta scritto? Cercamelo, cercamelo. Nell'essere genitori, ne parlavamo con i ragazzi tempo fa, non si sa perché. Le mamme che hanno cura dei loro figli, che svolgono compiti di cura, fanno le mamme. Per alcuni ottusi della fede, dei nostri giorni, per alcuni il papà che fa il papà fa il babysitter. Non si sa perché. O fa il mammo. Io non sono un mammo, io voglio essere un papà. Io voglio essere un papà presente. Quando io bado ai miei figli e non ti rispondo al telefono, quando faccio la mia parte, io non sono un mammo, non sono un babysitter, faccio il papà, secondo quello che la Bibbia mi dice di essere. Quante volte ci sono idee nostre, concezioni nostre, che facciamo passare per bibliche. L'ora di riposo, gli orari di riposo, di relax, il modo in cui si concepisce una vacanza. Ci sono modi di concepire le vacanze che sono un attentato alla salute. Cioè, soprattutto famiglie con bambini. Cioè, fammi pensare, cosa fai tu in vacanza? Ok, io sono un uomo e voglio essere obiettivo, quindi voglio soprattutto sostenere la causa delle donne, va bene? Spero che lo stesso si faccia nei miei confronti, reciprocità. Ma certe volte ci sono dei ragionamenti che non sono giusti, non sono equi, non sono amorevoli. Famiglie in cui ci si concede una settimana di vacanza, cosa fa lui? Si sveglia più tardi che nel resto dell'anno, fa colazione magari al bar per non ripulire la macchina del caffè, come si fa quando non si è in vacanza, bene, coccole. Poi si va al mare, lui va al mare, tutti vanno al mare, ma soprattutto lui. Poi le donne risalgono la spiaggia, vanno a preparare la nidiata, vanno a cucinare, finiranno di sistemare, di rassettare a una certa ora pomeriggio, mentre gli uomini chiacchierano, parlano, commentano, parlano di sport, parlano di cronaca, di politica. Dicevo ai giovani, dicevamo insieme 2 settimane fa, due cose devono avere chiari i credenti, i giovani credenti oggi. Due, la questione di identità di genere. Nella Bibbia ci sono due generi che equivalgono a due sessi. L'autore di quel libro che io chiamo la parola di Dio, questo dice, due generi equivalenti a due sessi. Se dobbiamo avere le idee chiare sull'identità di genere, sul matrimonio concepito da Dio come eterosessuale, fondato sull'amore e sulla fedeltà, però dobbiamo avere le idee chiare anche su certe questioni di genere, certi stereotipi di genere. Questo lo deve fare l'uomo, questo lo deve fare la donna. Perché? Perché a me piace così, perché a me fa comodo così, perché così mi è stato trasmesso. No, dobbiamo mettere in discussione determinate forme di discriminazione. È bellissimo leggerlo nel codice civile, io lo ricordo sempre agli sposi, come quegli articoli sono stati letti a me. Beh, il coniuge deve contribuire nella famiglia, nel matrimonio, in base alle proprie possibilità, capacità, inclinazioni. Ma non è ragionevole anche in un'ottica biblica questo? Vale a livello economico, a livello di aiuto, di collaborazione, di spicciare le faccende domestiche, di vestirci in maniera dignitosa, di avere panni puliti, di avere. Ma da chi dipende? Da chi dipende? Perché devo avere la pretesa di lavorare 8 ore, 10 ore e il coniuge dovrebbe lavorare, dovrebbe ammazzarsi di lavoro? Ora, questa questione riguarda ovviamente sia il marito, sia la moglie, ma questo è l'amore, questo è l'amore. Vi ho detto tempo fa di quel quadretto che è stato molto gradito come regalo a casa: se mi ami davvero, lasciami dormire. L'abbiamo appeso prima della camera da letto nel corridoio di casa nostra. Lasciar dormire è un'espressione di amore. Se lui o lei, se tuo marito o tua moglie, i tuoi figli, figli riguardo ai genitori, se a casa c'è bisogno di riposare, di ricaricarsi, ma vogliamo amarci davvero, ma praticamente, praticamente. Ecco, vorrei che passasse questo messaggio biblico. Amiamoci. Se volete vi mando tutti i 59 riferimenti del primo punto e anche i punti trattati parlando di famiglia, ma voglio dire, Signore, voglio applicare quell'amore tuo, quell'amore che tu ci hai insegnato, ma applicarlo praticamente, concretamente, reciprocità. Concludo, cosa mi tocca fare oggi? Cosa mi tocca fare questa settimana? Ognuno se lo chieda per sé, che se ce lo chiediamo tutti, stiamo tutti bene. Cosa mi tocca fare? Reciprocità, avanti, indietro. È un andare avanti, è un fare un passo indietro. Cosa ti chiede di fare? Forse Dio ti chiede di fare quel passo in più che non hai fatto fino a questo momento? Dio te lo sta chiedendo, fallo. Forse il Signore ti sta chiedendo di fare un passo indietro nei rapporti a casa, nei rapporti nella Chiesa, ma vale per ogni rapporto. Avanti e indietro. Dio mi chiamerà a fare un passo avanti o a fare e a fare un passo indietro. Quel passo che devi fare, fallo. Per amore di Dio, è proprio il caso di dirlo. Per amore di Dio, fai quel passo indietro, fai quel passo avanti, da cui dipende veramente l'applicazione di quello che Gesù, l'amore perfetto, quest'oggi ci ha ricordato.